In quel dolce distretto della bella Inghilterra, che è bagnato dal fiume Don, si stendeva nei tempi antichi un'ampia foresta che ricopriva la maggior parte delle miti colline e delle vallate che si trovano tra Sheffield e la ridente città di Doncaster. Ciò che resta di quella immensa foresta si può ancora vedere nelle tenute patrizie di Wentworth, di Warncliffe Park e intorno a Rotherham. Qui si annidava in tempi lontani il leggendario drago di Wantley. Qui furono combattute molte delle più disperate battaglie della Guerra delle Due Rose e sempre qui fiorirono in quei tempi lontani quelle bande di valorosi fuorilegge, le cui gesta sono state rese tanto popolari dalle ballate inglesi. Questo è il nostro scenario principale, mentre il tempo della nostra storia fa riferimento a quel periodo intorno alla fine del regno di Riccardo I, quando il suo ritorno dalla lunga prigionia era diventato un evento più desiderato che sperato per i suoi scoraggiati sudditi, che nel frattempo erano sottoposti a ogni possibile sorta di sopruso feudale. Gli aristocratici, il cui potere era diventato privo di limiti già durante il regno di Re Stefano e che l'accortezza di Enrico II aveva solo in parte ridotto nuovamente a qualche forma di soggezione alla corona, avevano riconquistato l'antico arbitrio, al più alto livello, sprezzando la debole interferenza del Consiglio di Stato inglese, fortificando i loro castelli, aumentando il numero dei loro servi, riducendo tutti quanti avessero intorno allo stato di vassallaggio e cercando con ogni mezzo a disposizione di porsi a capo di quelle forze che avrebbero potuto permettere loro di ritagliarsi un posto di primo piano nella guerra civile ormai prossima. La situazione degli aristocratici minori, o dei Franklin, come venivano chiamati, i quali, in nome della lettera e dello spirito della Costituzione inglese, avevano titolo a mantenersi liberi dalla tirannia dei feudatari, era divenuta precaria ormai, come mai prima. Se, come era di solito il caso, si mettevano sotto la protezione di qualcuno dei meschini signorotti delle vicinanze, se accettavano di rendere servigi feudali nella sua dimora o prendevano l'impegno con un trattato di reciproca alleanza e protezione di sostenerlo nelle sue imprese, allora potevano sì comperare una temporanea tregua, ma a prezzo del sacrificio di quell'indipendenza tanto cara a ogni cuore inglese, e correndo il rischio certo di trovarsi a far da alleati in qualsiasi azzardata impresa il loro protettore potesse essere spinto dall'ambizione ad intraprendere. Ma d'altro canto, tali e tanto vari erano i mezzi di vessazione e di oppressione nelle mani dei grandi baroni, che mai mancava loro il pretesto e raramente la volontà di tormentare e perseguitare fino all'orlo della distruzione quanti tra i loro vicini meno potenti tentassero di affrancarsi dalla loro autorità e si affidassero per la propria incolumità in quei tempi così pericolosi alla propria condotta pacifica e alle leggi del regno. Alcune circostanze che contribuirono grandemente a rafforzare la tirannia della nobiltà e le sofferenze dei ceti inferiori derivarono dagli effetti della conquista del duca Guglielmo di Normandia. Quattro generazioni non erano bastate a mischiare il sangue nemico dei normanni e degli anglosassoni, né a unificare con una lingua comune e comuni interessi due razze ostili, una delle quali provava ancora l'euforia della vittoria, mentre l'altra gemeva per tutte le conseguenze della sconfitta. Il potere era stato affidato nella sua interezza nelle mani della nobiltà normanna, in seguito alla battaglia di Hastings, e questa ne faceva uso, come ci narrano le cronache, senza alcuna moderazione. La stirpe intera dei principi e dei nobili sassoni era stata distrutta o diseredata, con poche o nessuna eccezione. E non era certo grande il numero di quanti continuavano a possedere terre nel paese dei loro padri, anche come proprietari di rango inferiore. La politica della monarchia mirava da tempo a indebolire con ogni mezzo, legale o illegale, la resistenza di quella parte della popolazione che giustamente si pensava nutrisse la più radicata delle ostilità nei confronti di chi l'aveva sconfitta. Tutti i sovrani di nascita normanna avevano mostrato la loro fortissima predilezione per quelli tra i loro sudditi che erano di origine normanna. Le leggi sulla caccia e molte altre ugualmente sconosciute allo spirito più moderato e liberale della Costituzione sassone erano state aggiogate al collo degli sconfitti, come per rendere più pesanti, seppure ce ne fosse stato bisogno, le catene feudali di cui erano carichi. A corte e nei castelli della grande aristocrazia, dove si emulavano la pompa e la solennità di una reggia, la sola lingua che veniva parlata era il franco normanno.